Alphaville.
La cultura italiana in Ticino durante il fascismo negli anni dalla Seconda Guerra Mondiale, ed è in corso da qualche settimana la Filanda di Mendrisio, un ciclo di conferenze dedicato proprio ai rapporti fra il Ticino e l'Italia fascista. E questa domenica, quindi dopodomani alle 17, ci sarà il terzo di quattro incontri con tema appunto la cultura italiana in Ticino durante il fascismo, e a parlarne sarà Fabio Soldini, che è professore di italiano e già direttore del liceo di Lugano 1, che si occupa proprio di storia e di critica letteraria. Buongiorno e benvenuto ad Alphaville.
E buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
Allora, tratterà questo tema domenica alla Filanda. Allora, per cominciare facciamo una contestualizzazione. Lei si occuperà del periodo della Seconda Guerra Mondiale, quindi 39-45. Ecco, e in quel periodo qual era lo stato della scena culturale in Ticino, proprio alla vigilia del conflitto mondiale?
Sì, dunque, per cercare di prospettare il quadro di riferimento che cercherò di tratteggiare a Mendrisio, ho preso uno spunto di partenza, se ne potrebbero prendere tanti: era la mobilitazione, c'era la necessità di, come dire, razionare il cibo, quindi c'era l'oscuramento, quindi c'è veramente un cambiamento radicale nel modo di vivere. Io prendo come spunto di partenza la censura, e cioè la decisione che viene presa all'atto, all'indomani dell'invasione della Polonia, 1° settembre 1939, quindi lo scatenamento della guerra, da parte del Parlamento, di affidare i pieni poteri al Consiglio federale. Quindi è successo qualcosa di simile, ma molto più grave di quello che noi abbiamo sperimentato quando c'è stato di colpo la pandemia. Allora, una delle prime misure è stata quella dell'introduzione della censura in tutti gli ambiti della comunicazione. L'obiettivo era quello di, in politica interna, tutto sommato, mantenere una sorta di libertà, quindi dibattito tra i partiti, nei giornali lo si vede, ma nei confronti del mondo esterno si trattava di rimanere assolutamente imparziali, con la massima cautela di non urtare regimi totalitari, insomma, bisognava smussare ogni critica nei confronti delle potenze che circondavano la Svizzera, quindi era una necessità di compromesso. E allora evidentemente si è dato vita a uno strumento, la divisione stampa e radio dello Stato Maggiore dell'Esercito, per le varie regioni linguistiche, quindi anche in Ticino, che ha messo in atto la modalità di censura applicata a tutti i mezzi di comunicazione, alla radio, ai giornali, ai libri, e con le due modalità abituale della censura preventiva e quella a posteriore della censura repressiva, ma soprattutto con la modalità degli interventi, diciamo così, attraverso relazioni per far scattare l'autocensura. Io farò un paio di esempi,
okay,
se vuole gliene faccio uno, per esempio, di censura preventiva che riguarda proprio la radio, visto che siamo alla
d'accordo.
Radio. Tenga presente che nel 40, dunque, il Ticino aveva 160.000 abitanti, quindi circa la metà di quelli di oggi, e nel 40 alla radio, che aveva pochi anni di vita, c'erano 20.000 abbonati, bisognava pagare un abbonamento, che è un numero alto. Il 40% delle famiglie ticinesi aveva un apparecchio da radio, pensa, il telefono solo il 20%. E alla radio, 4 volte al giorno, durante il periodo della guerra, quindi in particolare all'appuntamento delle 12:30, le persone più anziane probabilmente se lo ricordano, veniva messo in onda il notiziario. Ora, i notiziari duravano solo 10 minuti, non c'erano approfondimenti.
Notiziario, quello che oggi è il radiogiornale, perché
quello che oggi era il notiziario, però non era preparato, elaborato e diffuso dalla radio, ma era affidato all'Agenzia Telegrafica Svizzera, quindi da Roma. L'Agenzia Telegrafica Svizzera era l'organismo degli editori, che così facendo, e mantenendo solo 10 minuti di notiziari, riservavano, diciamo così, il loro spazio. No?
Sì.
Ora, i notiziari venivano letti preventivamente dall'ufficio di censura militare.
Addirittura.
E poi, quindi certo, c'era una censura da una parte. Dall'altra, sì, bisogna dimenticare che erano l'unica voce libera in Europa ascoltati, quindi, dappertutto. Ecco, questo è il primo esempio. Se vuole un esempio invece di censura repressiva posteriori...
Ma magari, scusi, sì, se la interrompo, sì, perché vorrei almeno porre ancora un'altra domanda che riguarda appunto per la serata, per i nostri ascoltatori e ascoltatrici che magari non avranno la possibilità, insomma, di venire a sentire, immagino, naturalmente anche questo aspetto molto molto interessante che riguarda la censura e quindi anche noi, insomma, dei mass media e della radio. Ma insomma, fra gli aspetti importanti che lei tratterà nella sua relazione, c'è anche una figura che vorrei magari così lei potesse un po' anticipare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, che è quella di Giambattista Angioletti. Arriverà poi a Lugano nel 40 e ha avuto un contributo importante per la scena culturale ticinese. Magari riusciamo a dire anche questo prima di così rimandare i nostri ascoltatori naturalmente a seguirla e a venire alla Filanda.
Ma dunque, Angioletti viene mandato nel 40 come funzionario del Ministero degli Esteri ad aprire un centro di cultura, un centro che faccia conoscere l'arte e la letteratura italiana soprattutto, qualcosa di simile che aveva fatto già dirigendoli a Praga e a Parigi. Rientrava questa operazione in una strategia politica particolare del governo italiano, che era quello di come dire, rinunciare a una operazione aggressiva che c'era stata precedentemente con l'irredentismo e a creare, diciamo così, un'operazione di simpatia in modo tale che promuovesse la cultura italiana. Ora, questa operazione, per un verso controversa poi negli esiti che avrà la figura di Angioletti, ha avuto un esito particolare. Lei calcoli che è stato creato un circolo di cultura con una biblioteca di 2000 libri e con degli incontri, sono stati fatti in 3 anni più di 60 incontri in cui venne presentata la letteratura italiana, ma soprattutto la letteratura italiana contemporanea, i nomi nuovi che fino ad allora non si conoscevano, non c'erano nei libri, non c'erano nell'insegnamento scolastico. Ne faccio solo un paio: un poeta come Ungaretti, un poeta come Montale, scrittori come Vittorini, come Moravia. Alcune di queste voci poi arriveranno in Ticino, per esempio Ungaretti viene chiamato, e poi verrà dato spazio a alcuni di questi in alcune iniziative che nascono dalla presenza di Ungaretti e da altri come Contini e così via, che sono delle specie di proliferazioni di questa operazione. Per esempio la creazione del Premio Lugano, che nel 43 è aperto ai prosatori e rivela la figura di un giovane come Filippini che pubblica il suo primo
romanzo. Ma tutto questo, scusi, a partire dal centro di cultura creato da Angioletti?
Dunque, Angioletti è l'animatore di questo centro di cultura e poi estende la sua, come dire, influenza alla pagina letteraria del Corriere del Ticino, che amplifica le conferenze che faceva. E poi propone, suggerisce e ottiene consenso in modo da creare anche queste altre iniziative come il Premio Lugano, che, come dice, segnala prima Filippini e poi nel 1944 il giovanissimo Giorgio Orelli, e poi una collana editoriale che quella è assunta e promossa da Pino Bernasconi, che è la famosa collana di Lugano, che pubblicherà poi il Finistere di Montale e addirittura Umberto Saba, che era ebreo e quindi perseguitato, e che consegna a Ungaretti un gruppo di a Angioletti, per capire qual era il suo ruolo, un gruppo di poesie che lui poi porterà, quando era a Parigi, che porterà a Lugano e farà pubblicare nella Collana di Lugano.
Certo, quindi un centro
questo per avere un'idea, insomma.
Sì, importante.
Quanto si è mosso.
Sì, un centro di
cultura. Se vuole le do un'indicazione, forse un elemento per questa indicazione. Le serate, gli incontri al circo di cultura, da quel che si riesce a ricostruire, erano frequentatissimi, arrivavano in media 100 persone. E io ho per esempio due esempi. Un caso di Pio Ortelli, allora giovane, che per sentire queste cose veniva in bicicletta da Mendrisio. o Remo Beretta che scendeva a piedi dalla Capriasca, no, per ascoltare queste cose. Quindi è stato un momento davvero credo eccezionale,
certo,
molto
certo.
Importante.
Allora, Fabio Soldini, scusi, abbiamo veramente ancora un minuto, però vorrei che concludessimo l'introduzione a questa sua interessante conferenza che si terrà, appunto, lo ricordiamo, alla Filanda di Mendrisio. Se lei dovesse riassumere davvero in un minuto, che è il tempo che abbiamo, il lascito più importante di quel momento, no? Dicevamo la cultura italiana in Ticino durante il fascismo, così se, proprio in una frase, secondo lei, che lo ha studiato così bene, quale sarebbe?
Ma è stata la scoperta che la letteratura italiana non si era fermata all'inizio del Novecento ai grandi come Carducci, Pascoli, D'Annunzio, ma c'è stato un rinnovamento totale attraverso le figure di quelli che poi sono ancora oggi i pilastri, diciamo così, del riferimento letterario, i nomi che ho fatto prima,
sì.
E soprattutto la creazione di un clima di lavoro e di una passione per la letteratura che ha dato vita poi, faccio un solo esempio per dire i semi che dopo che tutti i profughi si sono rientrati in Italia, un seme che ha lasciato, che è l'istituzione del premio letterario Libera Stampa,
ecco,
è stato per
esempio,
alcuni
sì.
anni il punto di riferimento mm-hmm. più importante a cui la maggior parte degli scrittori italiani hanno guardato e ambito.
Quindi insomma davvero un periodo comunque importante che ha lasciato ancora delle tracce. Allora intanto noi la ringraziamo Fabio Soldini, mi permetto di chiederle di salutarci tanto Maria Grazia Rabiolo che modererà la serata che è stata con noi in Attualità Culturale tanti tanti anni, mi permetto di chiederle pubblicamente di salutarla e allora ricordo che domenica sera alle 17 alla Filanda di Mendrisio lei terrà questa conferenza moderata da Maria Grazia Rabiolo, dove parlerà, lo ricordiamo, in maniera più approfondita naturalmente perché adesso avevamo poco tempo, della cultura italiana in Ticino durante la Seconda Guerra Mondiale, e la ringraziamo molto, grazie molte, ecco. Fabio Soldini.
Grazie a lei e a tutti quelli che hanno ascoltato.